non so che cos'è stato, non so che cosa ho visto, morire su una croce un altro povero Cristo. Era bello colorato, con la faccia da bambino, la pelle era scura e azzurro il suo viso, parlava ciapaneco e tutti lo capivano, faceva paura a tanti e infatti fu tradito. Cartelloni televisivi,
si è conclusa in Valle di Susa questa prima fase dei campeggi di lotta che attraversano la valle per tutta l'estate. La prima fase che si è conclusa fra attacchi al cantiere e passeggiate notturna con una due giorni di assemblea nazionale dei movimenti con le proposte per l'autunno. Una ricca due giorni di discussione si è conclusa in Val di Susa su appello del movimento Notav, da cui siamo partiti perché qui c'è una lotta in grado di indicare una via praticabile da tutti nelle reciproche differenze. Tanti territori in lotta, comitati, collettivi studenteschi e sindacati si sono incontrati convergendo sull'analisi di come il referendum costituzionale sia un'opportunità per far accrescere il dissenso contro il governo Renzi. Dalla discussione è quindi emersa chiara la volontà di non rinchiudersi nella sterile difesa di una Costituzione ormai svuotata di ogni suo significato sostanziale, ma nel provare a generalizzare un'ostilità contro Renzi e il partito della nazione con le sue politiche di austerità, i suoi corollari clientelari mafiosi e la sua supinità ai diktat della Troica. In questo senso un'importanza centrale è stata data al processo di contrapposizione che dobbiamo riuscire a costruire in autunno per renderlo maggioritario non solo nelle urne ma soprattutto nel protagonismo sociale. Pensiamo a chi lotta per la casa, in difesa dei territori contro le grandi opere, per i diritti primari, per il diritto di movimento oltre i confini imposti dall'Europa. Semplicemente per chi lotta per un presente e un futuro migliore. Insomma, partendo dal momento referendario, chiediamo a tutti e a tutte di costruire un no sociale al governo. Si troverà quindi a Roma nell'ultimo weekend di settembre presso l'Università La Sapienza per verificare i processi che da qui metteremo in moto e organizzarci tutti insieme per questa manifestazione nazionale che si vorrà tenere insomma una settimana prima del momento referendario. Questo in sostanza il succo del discorso che viene sintetizzato nel documento firmato appunto 17 giugno Venausa Val di Susa. Ma noi adesso siamo con Dana del movimento Notav della Val di Susa proprio per una valutazione su questa assemblea nazionale dei movimenti.
Innanzitutto un saluto a tutti e a tutte. Sì, c'è stata questa due giorni, devo dire, molto ricca, intensa, convocata dal movimento Notav, partecipata da davvero tante realtà di questo paese, da altre realtà che difendono e combattono sui propri territori in difesa di essi e contro le grandi opere, ma anche collettivi studenteschi, sindacati, movimenti cittadini per il diritto alla casa. Quindi una ricca due giorni che ci ha visti confrontarci innanzitutto nella giornata di sabato su un discorso più di analisi generale di salute, di stato delle lotte, soprattutto di riflessione su cosa oggi sarebbe necessario per cambiare segno e per rafforzare le nostre lotte. E infine c'è stata domenica una giornata, diciamo, più propositiva, in cui a partire dalle analisi del giorno prima, adesso entro ecco nel fulcro del ragionamento, si è parlato di come il referendum di novembre, quando sarà, adesso attendiamo la data definitiva convocata da Renzi, sia per noi, quindi per i movimenti di lotta in questo paese, una grande opportunità per farci aprire degli spazi, per farli chiudere a coloro PD Unione Europea che tentano di imporre nuove misure, nuovi schematismi, nuovi diktat. È una possibilità per i nostri territori, per in un certo senso agitarli, per provare a costruire un no sociale, appunto, che parta dalle lotte, che però sia anche capace di parlare ad altri, a coloro che magari non sono ancora parte di un percorso di lotta, di partecipazione attiva, ma che invece hanno sfiducia nel governo Renzi o sono arrabbiati per la propria situazione di vita. Quindi la domanda che ci siamo fatti è: noi riusciamo a riempire di contenuti sociali, di contenuti politici questa sfiducia e questa rabbia? Riusciamo a creare qualcosa di diverso? La risposta che ci si è dati è: proviamoci, sì, proviamoci. Le possibilità ci sono, il tempo non è tanto, ma partendo da noi, da ciò che abbiamo, dalle nostre lotte, dai nostri territori, è possibile accumulare della forza ed è possibile essere a Roma in una manifestazione nazionale, le cui forme e modalità ovviamente devono essere ancora tutte decise all'interno di questo percorso molto aperto che si è andato a aprire in valle. L'idea è comunque quella di esserci a Roma una settimana prima della scadenza referendaria, quindi abbiamo valutato fosse inutile dare date, datine, giusto per prenotare una data, nel senso attendiamo che dal Consiglio di Stato, dal governo arrivi la data definitiva del referendum e dopodiché possiamo dirci che una settimana prima il referendum noi saremo in piazza. Nel frattempo ci sono tante tappe intermedie portate da tante realtà di lotta e politiche in giro per l'Italia. Come gruppo di movimenti, di realtà che si è incontrato a Venao, si è deciso di darci il prossimo appuntamento l'ultima settimana di settembre alla Sapienza di Roma e poi da lì continuare questo percorso. Quindi una cosa molto semplice, cioè semplice non nella costruzione, ma vuole essere semplice nella comunicazione all'esterno, quindi molto ampia, larga, può partecipare chiunque abbia interesse a portare avanti questo tipo di percorso, un chiaro discorso contro il PD e contro Renzi. Non ci interessa rianimare vecchie organizzazioni politiche né creare un grande comitato per il no di raccolta per le firme. Non ci interessa la difesa della Costituzione fine a se stessa, è un discorso politico che si vuole costruire contro questo governo, contro il PD, in maniera da rafforzare le nostre lotte, da uscire anche da questi anni, io devo dire, di poca effervescenza delle lotte, difficoltà a ottenere risultati, a prendere parola. Quindi una sfida molto grossa che il movimento, che a partire dal movimento NoTav, ecco, adesso ci si pone in tanti, vedremo come andrà, però questa 2 giorni, ecco, credo abbia creato entusiasmo e convinzione, ecco, di volerci provare.
Ecco, Dana, quali erano le realtà che hanno partecipato a questa Assemblea Nazionale?
Ma guarda, allora, tantissime, a partire ovviamente dal NoTav Terzo Valico, i movimenti per la Casa Romana, le realtà antagoniste di Bologna, Pisa, Bagnoli, la rete Campagna in Lotta, non so se l'ho detto, i Non Grandi Navi Venezia, centri sociali del Nord-Est, l'ex OPG, TPO, la rete della conoscenza, Collettivo Obo, altre realtà di Napoli, quali ad esempio Insurgenza, Firenze, Lotta per la Casa, ma anche comitati territoriali, ad esempio l'Assemblea per la Difesa della Piana, Compagni di Catania, del CSA Liotro, altre realtà di Padova, sia Lotta per la Casa che altri laboratori, poi realtà che si muovono insieme, Lottare Insieme ai Facchini, ad esempio a Piacenza, comunque c'erano davvero tante, tante, tante persone, più o meno da nord a sud Italia, c'era una grossa presenza e direi anche abbastanza rappresentativa di quelle che sono un po' le lotte in piedi su questo territorio.
La vogliono sfregiare in nome del progresso, avvelenare i boschi, seccare le sorgenti e fare come sempre senza chiedere permesso e regalare il cancro a tutte le sue genti, tutte le sue genti. Danno garanzie per un miglior futuro, dicono che si tratta di una necessità e io gli rispondo crudo, muso duro, dov'è che si dimostra la vera civiltà, la vera civiltà, civiltà per voi è vivere più veloci, civiltà per voi è violare la nostra valle, civiltà per voi è ignorare le nostre voci, civiltà per noi è tradizione alle spalle, alle nostre spalle, alle nostre spalle. Venite se potete con ruspe e scavatori, venite voi politici, faccendieri e parolai.
Questa Dana, quindi, del Movimento NoTav della Val di Susa. Torneremo poi nel corso di questa trasmissione ad ascoltarla nuovamente. Dana parlerà del Festival Alta Felicità che si svolge il prossimo fine settimana a Venausa. Prima andiamo ad ascoltare un po' di interviste che ha realizzato invece Rosangela della nostra redazione proprio a Venausa durante la 2 giorni di assemblea dei movimenti. Ascoltiamo questo primo blocco di interviste nell'ordine. Abbiamo Nicoletta Dosio, Lele Rizzo e poi altri compagni di Torino e della Val di Susa.
Il campeggio comincia a prendere vita.
Sì, è la vita non solo del nostro movimento, ma di tutti i movimenti che nonostante le speranze del potere non sono morti, anzi godono di buona salute e prima o poi si vedrà.
Allora, un po' un bilancio di quest'anno, un anno difficile sicuramente, però abbiamo anche di novità interessanti,
sì,
sia dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista più politico, diciamo, più strettamente politico.
Beh, un anno difficile perché comunque sarà facile quando avremo vinto, però interessante proprio perché la lotta continua e ci sono sempre dei colpi di scena che nascono dalla fantasia dei movimenti e che riescono a segnare un terreno per andare avanti e non per battere i piedi e stare fermi.
Allora, potremmo dire, nasce dalla fantasia della magistratura e della giustizia e c'è una risposta più fantasiosa da parte dei movimenti.
Sì, ma è sempre la solita questione, no? Evidentemente qualche risultato c'è, perché se tre procuratori generali provano la necessità di rispondere su un giornalaccio come La Stampa, però comunque a livello nazionale, per giustificarsi tutto sommato.
Stiamo parlando di Confindustria, né, comunque,
sì,
di Fiat.
Certo, Fiat, Confindustria è sicuro. E quindi ognuno sceglie i propri mezzi di informazione. Noi scegliamo Radio Onda d'Urto.
Grazie.
Loro scelgono La Stampa. Noi vinceremo, loro perderanno.
Ecco, le prospettive sono in salita, ma come al solito siamo montagnini, quindi ce la facciamo.
Sì, noi camminiamo bene in salita, anche perché sappiamo dove vogliamo andare. Anche loro qualche colpo in più lo accusano, perché la stessa menzogna di Del Rio, che comincia a dire che costerà molto di meno perché considera solo più un pezzo anziché l'opera completa, indica una sola cosa: non che hanno messo giudizio, ma che non sanno più che pesci pigliare, tanto per dircela in termine di pescatori, anche se io non mangio i pesci.
Tu non mangi i pesci? Io sì, invece mi piace.
E io no, io sono vegetariana e quindi continuo ad esserlo. E questo è un segno davvero di grande difficoltà da parte loro, per cui stiamo vincendo passo dopo passo. E poi anche questo campeggio con queste montagne intorno così belle in questa giornata così radiosa dimostra il fatto che i compagni non solo ci sono, ma hanno voglia di organizzarsi, di dare una risposta comunque di tipo collettivo, ognuno partendo dalle proprie realtà, e la nostra forza è proprio
questa. Addirittura tu dicevi qualche giorno fa per i nostri microfoni, la repressione ha fatto rivivere, in qualche modo ha dato proprio un altro là al movimento, e questo mi sembra abbastanza importante.
Sì, diciamo che non voglio dargli troppi meriti, perché comunque ne facevamo anche a meno, però questo è il segno che proprio i loro passi, che credono siano passi in avanti, in realtà sono passi indietro. Quando le ragioni di una lotta sono forti, sa anche attrezzarsi e rispondere con il cervello e col cuore ai loro colpi bassi, che poi sono bassi, molto bassi.
Ecco, qui oggi comunque si tratta di rivedere insieme le strategie collettive, perché certo, non c'è solamente TAV, ci sono un sacco di problemi che riguardano proprio i territori e l'ambiente.
Ma noi lo sappiamo benissimo, la nostra forza è di non essere isolati, perché a ben vedere il problema TAV non è solo della Valle di Susa o della Torino-Lione. Il fatto successo in Puglia dimostra che cosa significa una scelta scellerata che potenzia i tratti ferroviari che servono a chi li costruisce e assolutamente abbandona invece quello che dovrebbe essere il trasporto di tutti e utile a tutti, e soprattutto quello davvero che andrebbe curato e potenziato. Il problema della casa ce l'abbiamo anche noi, il problema del lavoro che non c'è, che è sempre più precario o che è sempre più pericoloso, ce l'abbiamo tutti. La nostra forza è collettiva. Io credo che partendo da varie angolazioni diverse, però il problema è sempre quello, e quindi è naturale che poi le lotte riescano ad unirsi e a creare quella forza che li distruggerà.
Grazie. Prego. Ricominciamo, Lele, dal campeggio. Un anno fa ci siamo trovati qua, ci siamo trovati naturalmente anche in diverse altre situazioni e manifestazioni. Un bilancio di un anno che è stato complicato, ma tutto sommato penso che qualcosa a casa sia portato.
Sì, forse uno degli anni anche più complicati, tra gli anni più complicati, perché insomma ogni anno che passa nella realtà è sempre tutto un po' più difficile. però ogni anno il dato positivo è che comunque siamo ancora qua, i numeri sono ancora importanti, le persone hanno ancora la voglia di immaginare questa valle senza TAV e provare anche a uscire da qui per tentare di ricostruire un po' il futuro per tutti, perché poi il dato di fatto negli anni che passano è questo qui, la nostra battaglia è sicuramente locale ma parla un linguaggio che nella realtà è comune a tutti. Quello che è successo da poco in Puglia credo sia l'esempio più concreto di dove stanno i soldi, dove stanno le decisioni, dove dovrebbero stare, o meglio invece dove stanno, che è il mostro che noi abbiamo qui. Quindi questi sono i motivi per cui, nonostante le difficoltà, è importante riuscire a continuare, e credo che riusciamo a farlo nei modi, insomma, ci sono momenti di alta e bassa, però il dato di fatto è che comunque la resistenza continua.
No, bassa perché i numeri della repressione sono alti, e alta perché comunque la risposta anche di fronte a questa repressione è stata positiva.
Sì, non è quello il dato principale, nel senso che chiaramente questa è una cosa con cui abbiamo dovuto imparare a confrontarci, ultimamente anche in maniera un po' diversa, alcuni notavano fatto delle scelte diverse che sono importanti, perché uno sono individuali ma intorno hanno tanta solidarietà e hanno anche portato dei frutti, perché alcune cose sono andate per il verso giusto, mentre due compagni sono ancora in carcere perché hanno, alla fine li hanno processati per il reato di evasione, ma è un segnale che si vuole dare anche su cercare anche delle nuove forme di lotta, perché siamo obbligati a fare questo. No, io nel basso nella realtà dicevo che comunque non siamo nei limiti, non siamo mai all'altezza della risposta che ci andrebbe rispetto all'attacco che abbiamo, ma insomma si fa quello che si può. Il dato di fatto dell'alta invece è quella che riusciamo a fare sempre tutto quello che insomma è nelle nostre possibilità, e questo fino ad oggi paga.
Giro la sua risposta a te. Lui diceva bassa perché in qualche modo forse siamo in difficoltà a volte a rispondere su alcuni piani, però forse, mi diceva un'intervista precedente, forse noi non ci rendiamo conto della forza che abbiamo, perché forse le ultime vicende lo dimostrano, noi abbiamo una forza che risponde comunque agli attacchi.
Sì, questo è il dato che diceva Lele, che nonostante tutto quello che ci sta capitando in Valle di Susa si continua a mobilitarsi, si continua a lottare, e questo è un dato di fatto che dopo 25 anni non era scontato, anzi forse era il dato più difficile da immaginare, perché tutti eravamo consapevoli della lunghezza di questa lotta che sarà ancora lunghissima. Il nostro dubbio era riuscire a tenere quando poi la controparte avrebbe alzato il tiro, e noi stiamo tenendo, quindi questo è il dato assolutamente positivo che ci portiamo a casa anche quest'anno e lo rilanciamo anche.
Ecco, però bisogna essere in grado di rilanciarlo su tutti i terreni, perché è vero che c'è Notav che, come diceva lui, coinvolge poi tutto un discorso su come i soldi vanno, come non vanno, quali investimenti devono essere fatti, per esempio sulla ferrovia, sui trasporti, ma riguarda naturalmente come i soldi dello Stato vanno a essere investiti nel sociale, eccetera, perché parliamo del diritto alla casa, del diritto a abitare, del diritto alla sanità, parliamo di tanti diritti che ogni giorno comunque con cui ci troviamo a confrontarci.
Sì, la scuola per esempio. Io ho due figli che devono portarsi la carta igienica a scuola perché non la scuola non gliele può più passare. Il problema degli insegnanti, sappiamo benissimo che c'è da una parte dei tagli continui allo Stato sociale e dall'altra invece degli investimenti su delle grandi opere che generano profitto per i soliti noti. Questo è un dato talmente elementare e banale che viene quasi la nausea a ripeterlo, però il problema è che dobbiamo insistere per poter uscire dalla nostra valle e spiegare bene a quello che sono i problemi nazionali che la Valle di Susa non è un problema dei valsusini ma è un problema degli italiani.
Ecco, a questo punto come si incrocia la lotta della Valle di Susa, che regge da 25 anni e resiste, con una serie di problemi che abbiamo detto, che si incrociano purtroppo con le logiche del capitale, che non è solo quello italiano, lo sappiamo bene.
È dura, si incrociano sicuramente, perché in tutto si incrociano, e che dopo tutti questi anni mi verrebbe a dire che forse bisognerebbe fare un po' di più, come in Val di Susa. Questo è un po' il dato che da qui è più facile dirlo sicuramente poi che farlo, però il dato di fatto è questo. Oggi per esempio ci saranno oggi e domani due giorni importanti dove abbiamo convocato nei limiti del possibile chi aveva voglia di venire qui come movimenti conflittuali in qualche modo, ognuno con le sue specificità, per provare a rilanciare un attacco grosso al governo, a Renzi, a chi comunque in questo paese anche sotto dettatura europea prende le decisioni. È necessario dargli una spallata. Renzi e il PD sono il problema di questo paese, tra i tanti problemi che questo paese ha sono la punta dell'iceberg, però da quella punta bisogna riuscire a iniziare a spingerla più in là. Noi vogliamo in questi due giorni ad esempio provare a fare quello e dare un po' a tutti gli strumenti per farlo. Lo strumento è uno, è la lotta, qui c'è la dimostrazione che c'è, funziona e paga, quindi questo.
E poi sono i mezzi però di questa lotta che bisogna capire quali sono i mezzi.
I mezzi sono le persone, i mezzi sono le persone, nel senso che se una lotta è popolare e ha le persone dietro è una lotta che sicuramente è capace di resistere, quindi il dato della Valle di Susa che viene visto dall'esterno come un'entità resistente è dovuto al fatto che è popolare. Quello che noi cerchiamo, ed è come diceva lei, è facile dirlo dalla Valle di Susa, ma quello sarebbe importante, che anche in altre situazioni conflittuali si creano delle sacche di lotta popolare, ed è questo che poi dà la possibilità a una lotta di diventare veramente incisiva.
Partiamo dal campeggio, un anno fa eravamo qua ancora e oggi ci ritroviamo e ricomincia la lotta con termini un po' diversi, mi sembra di capire.
Sì, ricomincia dopo un anno, diciamo che c'è appena stata questa ultima operazione che è stato un attacco abbastanza forte, ma qui c'è stata anche una risposta molto decisa, all'ennesima operazione repressiva che però ha visto il tentativo da parte di Notav e la riuscita di non accettare le imposizioni della procura. E con in parte anche una vittoria, nella misura in cui comunque tutta una serie di misure sono state alleggerite o rimosse. Due compagni della Valle si trovano in questo momento nel carcere delle Vallette per essere evasi dai domiciliari.
E dal punto di vista invece politico, il movimento come ti sembra rispondere? Perché comunque è stata una buona risposta quest'ultima e che ha un po' rilanciato in qualche modo anche, come dire, la forza di andare avanti.
Sì, diciamo che politicamente il movimento è sempre molto in grado collettivamente di rispondere a questi attacchi. Abbiamo visto anche da parte del governo comunque una serie di passi indietro rispetto a quello che è proprio il progetto della linea ad alta velocità.
Poi vedremo cosa vorrà dire.
Sì, ovviamente non ci aspettiamo niente da quella che è la nostra controparte, però comunque dichiarazioni di Del Rio, poi sarà per molteplici cause concomitanti, però comunque fanno un po' intravedere un vacillare nei loro piani.
E questo vale, come dire, un po' in generale la politica del governo, perché comunque ci sono diversi appuntamenti, forse qualcuno più istituzionale, però c'è un certo arretramento da parte del governo, anche se poi comunque nelle piazze attacca, perché comunque le manganellate sono oramai quotidiane ovunque.
Sì, beh, diciamo che di sicuro il governo vacilla leggermente, di sicuro poi quando un governo perde un po' di stabilità non è che perda controllo comunque determinazione in ambito repressivo, questo abbiamo sempre visto. Ci sono una serie di appuntamenti che si daranno quest'autunno inevitabilmente, non da parte nostra, nel senso che il referendum costituzionale è una data certa che si dovrà andare ad affrontare. Anche in questi giorni appunto sarà occasione di discussione a livello nazionale, vedremo un po' cosa deciderà di dare.
Ecco, al di là il movimento si inserisce naturalmente in una discussione più globale, chiaramente, che riguarda il governo italiano, ma riguarda anche le politiche europee contro l'immigrazione, ma in generale la repressione, la scusante è sempre quella del terrorismo e via dicendo. Siamo di fronte a una svolta, a un'Europa un po' in difficoltà.
Sì, l'Europa è in difficoltà da molteplici fronti, sicuramente è comunque notizia recente l'esito del referendum inglese sulla Brexit, notizia di ieri sera il tentativo di colpo di Stato in Turchia, eventi di di guerra non fanno che inasprirsi da tutte le parti, di sicuro comunque per loro tutto questo discorso sul terrorismo, sull'emergenzialità migrante, su dei tentativi di guerra nel Mediterraneo e nel Medio Oriente in realtà sono occasione per ridarsi un po' quell'unità, quel collante che stanno perdendo in altri campi.
E che noi faremo perdere proprio, speriamo.
Sì, che no. Esatto, in cui noi sì, di sicuro in queste crepe dovremmo cercare di inserirci.
Grazie.
Prego, grazie.
Dopo questa ultima operazione abbiamo un po' cambiato il nostro modus operandi, nel senso che adesso cerchiamo anche di rispondere a queste operazioni repressive, stiamo sperimentando sulla nostra pelle le forme possibili per opporsi in questi casi qui, quindi rifiuti di obblighi di firma, rifiuti delle restrizioni, e poi alcuni hanno anche fatto la scelta dell'evasione con gli annessi e connessi che poi costringono a vivere situazioni particolari. Allora ci sono compagni che sono anche in carcere, però tutto sommato è un modo per dare fastidio, e in effetti le risposte che vengono fatte dalla procura sono di quel tipo lì. Anche l'intervista sulla l'intervento sulla stampa, il paginone dell'altro giorno, è sicuramente significativo di un certo nervosismo negli uffici della procura, che vorrebbero presentarsi come in discontinuità con quella che era la gestione antecedente di Maddalena e di Caselli, ma in verità sono in perfetta linea con quella che era i 4 anni antecedenti. E in effetti dall'altro anno che sono entrati in carica loro, Spataro e Saluzzo e Perduca, in effetti gli imputati sono 170-180 imputati in ottava, e quindi sono comunque numeri grossi in un anno, e dimostrano che comunque la procura ha affinato i suoi modi di repressione. Non c'è più molto carcere, però c'è comunque un diverso uso della repressione che è tutta tesa a intimidire, a sfiancare il movimento.
Ma a questo punto non sfianca il movimento, ci sarà un altro esempio.
Sì, no, si tratta solo di prendere le misure, di tenere botta e andare avanti. Il terreno è quello della resistenza in attesa di tempi migliori, però insomma già alcune novità sono successe nello scenario politico, anche l'elezione dell'Appendino, la rottura di certi schemi prestabiliti nella gestione da parte delle istituzioni del problema Notav si pone, quindi vedremo in autunno se si apriranno degli spazi per il movimento.
Bene, ne discutiamo oggi. Grazie intanto.
Ciao, ciao, ciao. No stop! No stop! No stop!
Proseguiamo lo spazio approfondimenti e proseguiamo anche con questa trasmissione di valutazione di quella che è stata l'Assemblea Nazionale dei Movimenti che si è tenuta a The House in Val di Susa. Abbiamo sentito le valutazioni di Dana del movimento Nottava della Val di Susa, di le interviste che abbiamo realizzato direttamente a The House a Lele Rizzo e a Nicoletta Dosio, storici attivisti del movimento Nottava, ma anche a altre compagne e compagni della Val di Susa e di Torino. Questa seconda parte della trasmissione ci concentriamo invece adesso sulle valutazioni di chi ha partecipato, per così dire, da fuori. Abbiamo sentito prima Dana e il suo lungo elenco di realtà di lotta e antagoniste che hanno partecipato a questa assemblea. Andiamo a sentire quello che ci ha detto Roberto Saleri del Comitato Nottava di Brescia, anche lui presente a The House.
Innanzitutto siamo andati anche ad ascoltare, a portare la nostra solidarietà anche rispetto alle ultime misure repressive che sono state inflitte a tanti militanti di Torino e della Val di Susa. È stata un'assemblea molto partecipata, sicuramente è il primo dato da segnalare ancora una volta come la Valle riesca a trasformare questi momenti repressivi, questi momenti anche drammatici, in momenti di attacco, in momenti in cui comunque tantissime lotte presenti in tutto il territorio nazionale hanno saputo riconoscersi e hanno saputo riconoscere. E sicuramente questo è uno dei dati più importanti. Infatti erano presenti sabato e domenica un grandissimo numero di realtà sociali, di lotte territoriali, di realtà che ogni giorno combattono e resistono contro l'attacco che ogni giorno subiamo. È sicuramente stato un momento molto importante nel quale penso tutte le realtà presenti abbiano riconosciuto, no, una possibile apertura, un possibile spazio di rilancio delle proprie lotte in questo autunno, soprattutto a partire dalle difficoltà che il governo Renzi sta incontrando e che si sono manifestate nell'ultima tornata delle amministrative. Ecco, questo è un riassunto span. Sicuramente non sono uscite ancora delle date, è stata lanciata questa proposta di costruire un corteo nazionale una settimana prima della data del referendum, che ancora non è stata fissata, ma soprattutto, no, si è posto l'accento, si è sottolineato l'importanza di costruire nei propri territori dei percorsi, dei processi che sappiano andare oltre anche questa data. Cioè, si vuole sfruttare la possibilità aperta dal referendum per provare a dare una spallata al governo Renzi, che è stato riconosciuto da tutte le realtà presenti come un nemico, ma si è sottolineato come non ci si possa limitare al semplice evento, alla semplice manifestazione, ma c'è l'esigenza in tutti i territori di costruire degli spazi in cui lotte possano connettersi e possano soprattutto riconoscersi in lessici e discorsi comuni. Questo, diciamo, a grandi linee quello che è uscito, un riassunto generale, diciamo, della due giorni di discussione, che è stata molto ricca e piena di contributi, con discussioni durate diverse ore.
Certo, quindi immagino anche che poi anche a Brescia, insomma, verranno costruiti quindi momenti di discussione e assembleari in vista appunto dei prossimi mesi per affiancare questo movimento.
Sì, sicuramente. Noi comunque come coordinamento avevamo già in mente tutta una serie di iniziative a partire da questo settembre, anche per riprendere e rilanciare il nostro percorso di opposizione a queste grandi opere. Sicuramente quanto emerso da questi due giorni rafforza questa necessità e ci porta anche un po' di entusiasmo in più nel provare a costruire questi momenti. Ovviamente ora è stata una discussione che si riaggiornerà, perché evidentemente ci sono ancora da capire sia il referendum come verrà, quando verrà fissato, sia comunque perché c'è la necessità di rincontrarsi e di ridefinire, appunto, di costruire un discorso comune che sappia tenere insieme tutte le conflittualità che ogni giorno emergono in Italia in maniera forte, ma che faticano a trovare dei piani generalizzati di lotta in cui riconoscersi.
Roberto Saleri, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
Va bene, una buona giornata anche a voi. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Quindi le valutazioni di Roberto Saleri di In Ottava Brescia.
In nome del progresso.
Come dicevamo, tantissime le realtà presenti a Venhaus. Andiamo ad ascoltare ancora alcune interviste realizzate da Rosangela della redazione, a partire da quella con Giorgio Cremaschi e poi con alcuni compagni di Firenze e di Genova.
In Val di Susa perché intanto?
Beh, io perché sono di casa, devo dire, perché sono sempre qui da decenni, insomma, quindi c'ho anche la tessera dei Pintoni.
Anche noi,
ecco, esatto, oltre tutto il resto, quindi. Beh, qui perché qui c'è un grande movimento di lotta che resiste e che secondo me, io voglio essere ottimista questa volta, voglio dire che è in grado di presentare a tutte le lotte, a tutti i movimenti che ci sono in Italia, un terreno comune su cui ripartire assieme a settembre e anche dopo, sapendo che abbiamo un insieme di scadenze sociali, lotte, case eccetera, e abbiamo tutti un grande appuntamento politico che è vincere il referendum contro Renzi e contro le banche.
Insomma, le lotte che si uniscono dall'alta velocità, diritto alla casa, al lavoro, alla democrazia, perché poi quando si parla di referendum si parla di quello.
Ma sì,
riesce a mettere tutto insieme?
Io penso che dovremmo, poi sappiamo tutti i problemi e tutte le difficoltà che ci sono, ci vuole uno sforzo di tutti per farlo, anche perché l'atteggiamento repressivo che verifichiamo continuamente da parte di tutte le autorità istituzionali, le denunce usando tutti gli strumenti del codice, dalla legislazione antimafia, quella contro la massoneria, le persecuzioni dei compagni
al codice Rocco,
ci fanno dire che il potere forse ne sa più di noi sulle potenzialità di lotta. Diciamo che ho la sensazione che il potere sia più convinto che ci sarà un attunno di lotte, probabilmente anche di una parte di noi che ne abbiamo viste tante, magari facciamo un po' fatica a credere che riparte. Per questo che dico, è chiaro che c'è un atteggiamento unitario, c'è una scelta di preparare un terreno autoritario in cui la repressione delle lotte coincide con un modello costituzionale autoritario, dove si tratta semplicemente di passare una costruzione dove si elegge un capo che comanda e nessuno le può più contestare. Quindi direi che siamo di fronte a un'occasione unica in questo momento per poter collegare le singole lotte, le singole vertenze, la lotta contro la repressione al disegno autoritario che guida tutte le nostre controparti.
Ecco, tu è anni che fai politica, da politica più istituzionale all'interno della CGIL FIOM a oggi con un movimento diciamo all'esterno, quindi sì, istituzionale, è cambiato molto e ho anche io l'impressione, correggimi se sbaglio, che ci sia un tentativo da parte proprio delle istituzioni di cercare di schiacciarci, però davanti, come dici tu, probabilmente a un movimento che non si rende conto delle proprie potenzialità.
Sì, io ho questa sensazione, cioè che ci sia, ma non solo in Italia, in Europa, basta vedere quello che sta succedendo, fino a poco tempo fa succedeva, adesso ovviamente c'è il terribile atto terroristico che ha fermato tutto, ma quello che sta succedendo in Francia, cioè c'è un'Europa in movimento, in subbuglio, cioè, ma anche per altri versanti, la stessa Brexit esprime questo, cioè c'è una rivolta che si esprime come può, anche in modi che a volte possono non piacerti, ma che è una rivolta popolare, sociale, contro lo stesso modello, cioè politiche di austerità, autoritarie, di devastazione dell'ambiente, che sono autoritarie sul piano sociale, ma anche autoritarie sul piano della libertà democratica. E io credo che il potere stia arrivando alla conclusione che corre dei rischi, e allora dovremmo esserne consapevoli anche noi.
Bueno, vediamo cosa uscirà dall'assemblea di
vediamo,
oggi.
Vediamo.
Autunno.
E facciamoci tutti gli auguri per un buon autunno di lotte.
Grazie.
Firenze. Da Firenze. Però sono albanese.
Fai parte, vabbè, benissimo, sei pure albanese. Da che, fai parte di qualche comitato?
Sì, lotta per la casa.
Lotta per la casa di Firenze.
Di Firenze.
C'è anche Luca qua con te.
Luca arriva dopo.
Luca arriva dopo.
Sì.
Firenze segna un buon punteggio.
Certo, non si molla mai.
Non si molla mai.
No.
Anche, nonostante anche qui la repressione e tutto ciò che tentano di fare per fermare.
Tenteranno sempre, però. La gente non mollerà.
Che situazione abbiamo a Firenze per quanto riguarda il diritto ad abitare?
È bruttissima, guarda, è bruttissima. La mia è stata ieri di sfratto, però per fortuna non si sono fatti vedere e ce l'ho sfratta anch'io.
Quanti sfratti avete mediamente in una giornata? Ne avete tanti anche voi?
Ma
siamo a casa di Renzi praticamente, Firenze.
Madonna, Renzi. Per amor di Dio, ma non mi nominare perché mi va la giornata storta.
Porta male dirlo.
Porta sfiga.
Forse male, fa le corna alla moglie, alla
bosca,
sì.
Abbiamo fatto tutte le corna, ok, ci siamo toccati tutto, vai tranquilla.
No, non lo so, quanti sfratti ci sono?
Mediamente una giornata a Firenze.
5, 6 e 9.
Tra i 6 e 9 sfratti
il
giorno.
Sì.
E quale logica mettono, ci sta, vado da lei.
Brava, perché lei è...
Ok. Quale logica sta, di un adulto, ciao, quale logica esiste intorno al fatto che comunque insistono su sfrattare famiglie senza alternativa poi?
Beh, fondamentalmente la logica non sussiste, nel senso che le famiglie difese da comitato antisfratto riescono a ottenere delle risposte, perché per esempio l'ultima vittoria che abbiamo ottenuto è stata quella di Antonietta, a cui comunque hanno fatto la sfratta a sorpresa buttandole fuori, ammanettando il figlio, ma che comunque ha avuto diritto alla casa popolare, quindi che la lotta paga è palese. Gli sfratti vengono fatti fondamentalmente senza una logica, semplicemente nella misura in cui il privato vale più del cittadino, cioè vale più di chiunque altro, per cui hanno bisogno di dare retta, diciamo così, di seguire ciò che,
proprietà,
esatto, ciò che i privati dicono, che siano multinazionali che hanno 600 palazzi o proprietari con 15 case, che ovviamente non avrebbero bisogno di quella casa lì per tirare avanti. Però lo Stato fa quello che il privato vuole.
Il privato vuole, questo lo sappiamo, cioè voglio dire, purtroppo è una logica che conosciamo da sempre, perché vale dalla casa al servizio sanitario.
Sì, sì,
questo sappiamo che è la logica vera che muove poi di fatto le azioni del governo e poi di conseguenza della magistratura, della repressione e via dicendo. Voi come rispondete?
Noi abbiamo creato questo comitato antisfratti, che fondamentalmente si basa su il lavorare tramite l'assistente sociale, quindi facendo richieste, pressioni sull'assistente sociale perché facciano le relazioni della situazione familiare che poi gli permetterà di entrare nella graduatoria d'emergenza, facendo pressione sull'assessorato che deve fare la graduatoria d'emergenza, che a Firenze manca 2 anni e mezzo.
Ah, però.
Esatto, non ci sono state costruite case popolari, ci sono moltissime case popolari che non possono essere utilizzate perché sono in fase di ristrutturazione da anni ormai, o comunque sono pericolanti, sono in situazioni veramente disagevoli assolutamente, e anche quelle esistenti sono delle condizioni veramente pietose. Infatti stiamo provando a fare un lavoro anche su un quartiere abbastanza proletario come è quello delle Minime a Firenze, che ha le case, sul fatto che le popolari lì sono distrutte praticamente nonostante siano abitate. Quindi, e il comitato antisfratti si basa fondamentalmente sull'opporre la resistenza allo sfratto in sé per sé col picchetto, però anche con tutto il lavoro appunto dell'assistente sociale, l'assessore eccetera, insomma l'ufficio casa.
C'è un silenzio comunque generalizzato su questo diritto, perché diciamo il problema di Firenze, il problema di Brescia, passare da Torino fino ad arrivare a Roma, poi a Palermo,
no.
È davvero molto complicato, perché poi appunto ciuccia, diciamo così, ti piglia energie quotidiane.
Assolutamente, ma infatti a Firenze sta uscendo un po' questa questione, perché l'assessore Funaro, l'attuale assessore alla casa, sta uscendo un po' la questione della casa, più che altro grazie al Movimento 8 per la casa, che sta premendo tanto, scegliendo la giusta controparte tutte le volte, quindi senza andare dal sindaco ma direttamente dall'assessore, sono i diretti interessati, e si deve prendere la responsabilità politica del fare nuove case popolari. Quindi un po' stiamo cercando, stiamo, a livello cittadino almeno stiamo facendo un po' uscire il problema, perché una cosa bellissima è stata a gennaio andarono a togliere la luce con le ruspe a un'occupazione, quindi anche il riscaldamento ovviamente, e la sera stessa la Funaro disse: siccome questi sono i giorni più freddi dell'anno, se vedete dei barboni o cose del genere, chiamate il numero verde, perché almeno possiamo dargli una casa. Due ore prima avevano staccato la luce a un'occupazione, quindi è il paradosso della situazione fierentina, in cui c'è la vetrina da difendere, perché sia perché la città di Renzo, ma in generale perché Firenze è sempre stata comunque un fiore all'occhiello per la tra virgolettissime sinistra, e questa è la realtà delle cose, che siamo in una situazione di emergenza abitativa.
Intanto ti ringrazio, ciao.
Grazie, ciao.
Radio Onda d'Urto da Genova.
Da Genova.
Di quale movimento fate parte?
Io non è che sia molto, è la prima volta che vengo qua, quindi mi devo un attimo ancora
ambientare.
Esatto, sì.
Il posto è bello.
Il posto è bellissimo, sì, senza dubbio. Le persone che ho potuto conoscere sono molto fraterne, molto gentili, nel senso, persone splendide per quel che ho potuto conoscere.
Ma cosa ti ha spinto a venire qua?
M'ha spinto intanto la curiosità, principalmente. E diciamo, come si può dire, la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo, magari poter fare del bene o trovare la strada migliore per sentirsi sereni ed essere felici, diciamo. Poi ho avuto la fortuna appunto di conoscere già amici da una vita e altri compagni con cui ho intrapreso un percorso di allenamenti e di cose al di fuori, diciamo, di ogni movimento, di ogni gruppo, e diciamo, m'hanno, com'è che si può dire,
aiutato?
Sì, no, non, più che aiutato, non mi ha aiutato nessuno, ma mi hanno dato gli input per provare a scoprire qualcosa di nuovo, insomma. Quindi...
Il tuo amico è lui, per esempio.
Sì, esatto.
Ciao. Faccio interviste, no? Ma quando parli di sport...
È la prima volta che mi vengono
a tranquillo, venire, tranquillo.
Cioè, mi sento un po' in
quando, non ti preoccupare, ce l'ho io. Quando parli di sport fai parte di una palestra popolare?
Sì, è una palestra popolare di quartiere che era iniziata... Cioè è iniziata e sta continuando, insomma, come palestra di quartiere, e infatti ci siamo conosciuti, almeno con Michele eravamo amici da una vita, dall'asilo. Poi ho avuto la fortuna appunto di conoscere altra gente con la quale mi sono trovato, cioè mi sono trovato bene, e che devo continuare a conoscere, perché non si smette
mai. Ti ha portato fino in Val di Susa?
No, quello lì è stato loro, ma me l'hanno proposto, e sono io che ho voluto, cioè vorrei rendermi conto di come di quello che si vive. Esatto.
La palestra popolare chi accoglie? Come è inserita all'interno di questo quartiere? Che quartiere è intanto?
Era il quartiere di Sturla a Genova, Bernazzola, e qualsiasi persona può entrare, perché proprio come dice il nome è una palestra di quartiere popolare, quindi può venire chiunque. Poi noi eravamo un gruppo, cioè siamo sempre stati un gruppo abbastanza ristretto, poi col passare del tempo è diminuito ancora, e diciamo, cioè sono rimasti i ragazzi che frequento tuttora, con cui sono qua, e è un altro nostro amico che deve salire da Genova,
e è stato in grado di coinvolgere poi comunque anche il quartiere.
Certo, sì, sì. Assolutamente. Il quartiere, insomma, Michele, dammi una mano.
I ragazzini. Da chi viene a questa palestra, Michele? Chi viene a questa palestra?
Io guarda, non vorrei essere scortese, ma veramente non okay.
Mi fermo qua. Va bene così, ragazzi.
Gentilissima, ciao. Comunque Alessio.
Non cederemo mai. Ci dite che stiamo sprecando un'occasione, che sarà un lavoro di cui avere vanto, ma voi che ve ne frega di noi come persone, se saremo avvolti da nuvole d'amianto, nuvole d'amianto.
Bene, ci avviamo anche alla conclusione di questa lunga trasmissione che stamattina abbiamo dedicato all'Assemblea Nazionale dei Movimenti che si è tenuta in Val di Susa. Nella prima parte abbiamo sentito le considerazioni di compagni attivisti del Movimento Ottava della Val di Susa di Torino. Nella seconda parte compagni attivisti che sono arrivate da altre parti d'Italia, da cui Roberto Saleri di Notav Brescia, Giorgio Cremaschi, attivisti come avete sentito di lotta, il movimento di lotta per la casa di Firenze, delle palestre popolari di Genova. Viene a controllare. Andiamo a chiudere questa trasmissione con Egio del movimento Notav del Terzo Valico, che ci parla in particolare della giornata di lotta resistente agli espropri di domani, martedì 19 luglio, e infine sentiremo ancora Dana del Movimento di Lotta Notare della Val di Susa sulla Festival Alta Felicità che si svolge a Venaus il prossimo fine settimana.
Non fare i conti e non farai di certo i tuoi affari loschi. Tuoi affari loschi, sappi soltanto che se tu vuoi la guerra, perché il potere sceglie, decide poi abusa, noi ci saremo a difenderci la terra, perché la valle è nostra e non ususa. Ci devi chiedere scusa. La trattativa è chiusa.
Martedì 19 luglio, giornata di resistenza agli espropri, ce ne parla Eugenio del Movimento Notav Terzo Valico, naturalmente presente all'Assemblea Nazionale di Venaus, e intervento che è caratterizzato proprio su questo aspetto.
Ciao a tutti. Sì, come dicevi, nell'Assemblea si è anche discusso di questo appuntamento che abbiamo fissato per domani. È un appuntamento importantissimo per noi, perché a distanza di 4 anni da quando sono state mandate le prime lettere di esproprio, ci troviamo ancora una volta a doverci confrontare col tentativo da parte della controparte di voler espropriare dei terreni ad uso del Terzo Valico. In particolar modo nella giornata di domani ci sono previsti due espropri, in realtà un esproprio vero e proprio, che è quello del terreno di Pozzolo Formigaro, quello che abbiamo ribattezzato il terreno dei 101, è un terreno che avevamo acquistato collettivamente in 101 Notav circa 2 anni fa, e sostanzialmente loro sapevano che su questo terreno si sarebbe data e si darà battaglia fino alla fine, e quindi sostanzialmente sono arrivati con i tempi cortissimi per fare questo esproprio. Li sono scaduti tutti i termini di legge, hanno a disposizione sostanzialmente fino al 24 luglio per prendere possesso di questo terreno, quindi da domani ci si aspetta che mettano in campo quello che abbiamo già visto in altre occasioni, come ad esempio il 30 luglio, per provare appunto entrare in possesso di quest'area. Abbiamo lanciato una chiamata, un appuntamento per tutti i solidali e per tutte le persone che in questi anni hanno attraversato la nostra lotta, da questa sera alle 18 per campeggiare insieme e per aspettare appunto le 9:30 di domani mattina, nel momento in cui i tecnici di Coaches dovrebbero tentare di prendere possesso di quest'area. In contemporanea, e sappiamo che non è una cosa casuale, ci sarà anche un tentativo sul versante di Fraconalto di prendere possesso di un'altra area per loro sempre strategica, un'area collocata sopra la galleria di servizio di Fraconalto, ed è un'area che anche quella ha un valore simbolico fortissimo per noi, perché è proprietà dell'agriturismo La Sereta. L'agriturismo La Sereta è l'agriturismo che alcuni mesi fa e alcuni anni fa aveva rifiutato di ospitare Cociv, proprio perché forte del fatto di essere convinta che quest'opera sia assolutamente devastante per il territorio. il proprietario Roberto è da sempre stato un attivista dei comitati, e quindi sostanzialmente si è cercato di costruire una doppia mobilitazione per la giornata di domani, dando un appuntamento ai comitati liguri e agli amici della Ferretta a Fraconalto, mentre per tutto il resto del mondo natal terzo valico l'appuntamento è per Pozzolo Formigaro.
Certo, e il ritrovo a che ora è? Se non ho capito male, si comincia già questo pomeriggio.
Sì, dalle 18 noi, cioè da oggi, sostanzialmente già da adesso siamo sul terreno del 101 per allestire, insomma, per la notte, la serata, insomma, anche per passare come sempre un momento di festa durante una fase di lotta, quindi ci sarà a disposizione da mangiare, da bere, un po' di musica e proseguiremo per la serata così, e poi l'esproprio vero e proprio dovrebbero farlo alle 9.30 del mattino, e il secondo appuntamento che abbiamo dato è per domani mattina alle 7, quando sappiamo che loro, insomma, si prendono un po' di tempo di anticipo per iniziare a organizzare le chiusure, strade e quant'altro, quindi per chi arrivasse in mattinata è importante essere lì già dal primo mattino, onde evitare di trovarsi magari bloccati sulla provinciale.
Grazie Egio per essere stato con noi. Allora, a questo punto, appuntamento a domani mattina per gli aggiornamenti e per seguire questa situazione. Buona giornata.
Grazie a tutti, ciao.
Andiamo a chiudere questa trasmissione tornando invece in Valle di Susa. Come dicevamo, Campeggio Notav prosegue fino alla fine del mese. Campeggio Notav che il prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, si trasforma nel Festival Alta Felicità. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito Dana su questo.
Allora, nonostante tutte queste iniziative, queste assemblee, devo dire che tante energie, tanta concentrazione della valle oramai è su questo festival, un festival completamente auto-organizzato, molto grande, che ha avuto, come dire, delle risposte incredibili da parte di tantissimi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo da tutta Italia. I nomi, vabbè, sono nomi importanti, e l'approccio che tutti questi artisti hanno, l'abbiamo già detto, è l'approccio di un certo tipo, quindi nessuno ha chiesto un cachet, e una partecipazione, ecco, a titolo gratuito e a sostegno di un progetto di sviluppo sostenibile e rispetto, ecco, della difesa dei territori, che noi crediamo sia davvero importante. Quindi ci prepariamo a questa data, 22, 23, 24 luglio, ci attendiamo migliaia di persone da tutta Italia, è la prima volta per noi. I vari comitati oramai sono organizzati, chi ha il bar, chi ha la cucina, chi ha l'accoglienza, chi ha i vari campeggi, chi nei vari paesi a fare da spola, anche perché la macchina non si potrà portare fino a Venaus, ma dovrà essere lasciata a Susa, poi da lì ci saranno delle navette che porteranno tutte le persone a Venaus. E sicuramente a livello politico noi crediamo una grossa occasione di allargamento. Questa ampia adesione ci restituisce il fatto che comunque la nostra lotta è popolare, trova attorno a sé tanti appoggi. Questa cosa non può essere ignorata, quindi siamo molto, ecco, contenti di essere riusciti a organizzare tutto questo. Vi invitiamo ovviamente tutti a Sarafest, il Festival di Alta Felicità.
Ecco, ricordiamo che c'è proprio anche un portale internet dedicato a questo festival. Sì. Che ha avuto anche, se non ho capito male, il sostegno degli enti locali.
Sì, sicuramente sì, oltre ovviamente al movimento NOTAV, l'associazione Pro Natura è indispensabile visto che sarà completamente trasformato da questi 3 giorni il comune di Venaus, che ha messo a disposizione risorse, strutture e insieme ai comitati, al movimento, ha lavorato in questi mesi per creare davvero un qualcosa di bello e speciale.
Dana, Movimento NOTAV, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
Una buona giornata anche a voi, ciao a tutti.
Ciao.